Poi adesso chiedo una cosa ad un esperto anche di...
Allora, no,
che
perché giustamente...
No, non svelare nulla, non svelare nulla. C'è un esperto che tra l'altro con cui ho condiviso anni di lavoro.
Ok.
Anche su questo, quindi chiediamo, perché poi qui c'è sempre una disputa che a me... ci sono anche delle pronunce convenzionali, adesso però ne parliamo,
sì.
Perché dai, ne parliamo, dai.
Lo chiama coso.
Sì, i migliori sono i francesi che fanno tutto, no, pantani.
Loro francesizzano tutto,
loro francesizzano
fanno
tutto.
Bene, sono
allora
d'accordo.
Andiamo un attimo a presentare gli ospiti, dai.
Diamo il benvenuto a Alessandro Iori da Zona.
Ciao Alessandro.
Ciao ragazzi, ciao, sono esperto solo di tortelli e cucina emiliana.
Ma non è vero, Alessandro Iori di DAZN, telecronista con cui poi abbiamo vissuto una bella lungo momento a Premium qualche anno fa. Bene Alessandro, ben trovato, poi ti devo chiedere una cosa che così mi dai tu una risposta. Allora, andiamo avanti.
Diamo il benvenuto a Daniele Daino, ciao Daniele.
Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Alessandro e ciao a tutti i radioascoltatori.
Ciao Daniele, ben trovato.
E diamo il benvenuto anche a Daniele Garbo.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati, è un piacere sentirvi.
Bene Daniele, grazie per aver accettato il nostro invito. Ale, vengo subito da te, rompo subito ogni indugio sulla pronuncia di Ciaca. Qual
allora,
è quella corretta? Perché allora ti spiego.
Arriva il messaggio di Arthur che è albanese e dice XH si pronuncia G. Un altro nostro amico è albanese e conferma che si pronuncia G.
Allora, poi io sono per curiosità ho visto su, ad esempio su Forvo, un sito molto utilizzato per le pronunce, dice Ciaca, mentre da un'altra parte dicono Giaca. Allora come si scioglie questo nodo?
Io anche ai mondiali di 3 anni fa, ma anche in Champions League in precedenza, l'avevo chiamato Giaca con la G.
Ok, allora andiamo per Giaca.
Così com'è il nome di battesimo di Shakiri è Jerdan,
okay.
Che è scritto XH,
ecco la G.
Abbiamo chiamato Jerdan, a quanto mi risulta. Poi è chiaro che questi ragazzi si spostano, hanno origini diverse, poi cittadinanza diversa, quindi magari assumono la pronuncia che gli viene data nel paese di adozione piuttosto che nella lingua originale,
certo.
Quindi siamo sempre nel campo delle ipotesi. Io e Marco ricordiamo benissimo la lunga vicenda di Blerim Gemaili.
Sì.
Gemaili, insomma, che lui stesso cambiava pronuncia da una squadra all'altra presentandosi e chiaramente prendendo in giro noi giornalisti.
Sì, sì. Che poi io penso una cosa.
Sì,
che
perché
forse...
infatti la prima cosa che noi facciamo quando arrivano è chiedere come si pronuncia e loro ti danno una risposta.
Io credo una cosa, che nelle telecronache la cosa migliore è parti con una e la porti a termine fine.
Certo.
Perché se cominci a fare poi una, poi un'altra, prendine una convenzionale e vai quella e la porti fino alla fine.
È G, quindi Giaca. Abbiamo risolto il dilemma.
Però,
posso fare un quesito?
Vai Daniele.
No, un quesito che mi sta a cuore, che è molto, molto più vicino a noi. Il dramma di Ardea o Ardea, come si dice, non lo so. Ma nei telegiornali in questi giorni si sente il lancio del servizio in cui dicono Ardea, poi l'inviato dice Ardea. Allora volevo capire, sarebbe meglio mettersi d'accordo magari.
No, ma infatti,
è la stessa cosa, è vero.
Ma infatti quello, cioè usare la pronuncia, cioè nel senso la porti a termine fino alla fine, prendi una, poi se no cambi sempre, molte volte succedeva pure questo. Alessandro, stavi chiudendo, poi andiamo al calcio, sento Daniele su una cosa, se no dice dove sono capitato qui.
Posto che non saremo mai madrelingua delle lingue del mondo, l'obiettivo è quello di cercare di approssimarsi di più alla pronuncia corretta, ma senza poi voler forzare alcune pronunce, tipo... È chiaro, l'allenatore del Brasile, che si chiama Tite, in Brasile lo chiamano Cici, però insomma diventa a volte anche ridondante, no?
Ronaldinho, se no diventa una cosa,
esatto.
Lo stesso Rijkaard non si pronuncia così, diventa una cosa un po' complicata secondo me, però dai, usatene una convenzionale e la portate
cerchiamo
avanti.
Cerchiamo di avvicinarci il più possibile a quella vera, dai.
Sì, però pure chi in telecronaca dice Ciaca non mi sembra faccia un errore clamoroso, insomma, questo diciamo pure questo, dai.
Abbiamo capito di chi stiamo parlando.
stiamo parlando di lui. Allora Daniele, parto da te invece, vorrei un po' così fare un punto su quello che abbiamo visto fino a questo punto, visto che nell'europeo. Daniele Daino, parto da te e ti chiedo subito, prima si stava un po' parlando sulle squadre che sono piaciute di più dal punto di vista della qualità del gioco espresso, mi fai una tua preferenza, diciamo così, me ne individui tre, dai.
Beh, guarda, sulla qualità del gioco, secondo me l'Italia è quella che gioca meglio di tutti. Adesso non vorrei essere di parte, ma insomma la nazionale di Mancini è un po' di tempo che gioca bene a calcio. L'Italia è cambiata, non è più l'Italia, diciamo, del tra virgolette catenaccio e riparto in contropiede, no? L'Italia vista prima di Mancini, anche la stessa Italia di Conte, era una squadra che stava dietro la linea della palla e nella riconquista cercava di farti male. Questo un po' è sempre stato il filo conduttore delle ultime Italie, insomma. E diciamo che con Mancini, un po' per caratteristiche dei giocatori, un po' per coraggio anche e anche convinzione, l'Italia secondo me tra tutte le squadre che ho visto è quella che per me sta esprimendo il miglior gioco. Ha il dominio della palla, è una squadra molto alta, pressa immediatamente, quindi va alla riconquista della palla immediata, cioè va a mettere dentro tutto quello che è in teoria un calcio cambiato, il calcio quando si parla di calcio moderno, no? Che poi a me non mi piace neanche questa terminologia, però nell'impatto alla partita, nella gestione della partita, insomma l'Italia sta facendo grandi cose. Anche l'altra sera nell'esordio ha, secondo me, gestito benissimo la partita, ha colpito quando doveva colpire, poi grande gestione della palla, perché poi il segreto secondo me sta proprio nei due mediani di centrocampo. Quando tu hai Jorginho e quando hai Locatelli nella gestione della palla, secondo me è tanta roba, ecco. Quindi l'Italia sta trovando quella personalità, ripeto, di stare tranquilla, di far girare la palla e quando è il momento andare a colpire, perché poi abbiamo giocatori soprattutto sugli esterni, Insigne, Berardi, ma poi anche quelli che sono fuori hanno caratteristiche che se gli lasci gli spazi giusti poi ti fanno male. Poi sulle altre squadre, guarda, ti dico la verità, a me la Germania ieri, al di là di tutto, i due gol annullati alla Francia, però la Germania è un'altra squadra che è presente nella partita, cioè, a me non mi è dispiaciuta,
non c'ha nessuno
poi,
davanti
la Germania, ecco, poi la Germania ha un problema che davanti secondo me gli manca il centravanti.
Sono d'accordo,
cioè, se avesse un Lewandowski davanti invece di essere polacco fosse stato tedesco, attenzione, la Germania è una squadra formidabile. Poi perdi contro la Francia, che stranamente Deschamps interpreta le partite come le interpretava l'Italia. Quando io vi parlavo dell'Italia che era, ecco, esattamente la Francia fa, con i grandi campioni che ha, una partita molto attenta dietro alla linea della palla, fa aprire gli avversari, sì, per, sì, prenderti la profondità. Io l'ho letto.
Poi c'è Kanté che vale per 4 lì in mezzo.
Così, e la Francia giocando così è una squadra molto temibile.
Molto temibile.
Poi,
sì, sì, sì.
Bene
e Daniele Garbo.
Ma fatta la doverosa premessa che in queste competizioni che durano un mese bisogna andarci molto cauti, perché spesso chi comincia molto bene finisce molto male e viceversa. Devo dire che, vista la Francia di ieri, sia pure segnando con un autogol, ma faccio fatica a pensare che questa squadra non vinca gli europei. Dopodiché magari non li vincerà sicuramente, ma mi sembra una squadra talmente forte e talmente ricca di qualità che in questo momento mi sembra una spanna superiore a tutti. Dopodiché sono d'accordo con Daniele, anche la Germania a me è piaciuta, così come mi è piaciuta l'Inghilterra, così mi è piaciuta la Spagna, che ha il problema simile a,
sì,
quella,
sì, bravo,
a quello della Germania, cioè gli manca un centravanti che faccia gol, perché la Spagna ha giocato bene, non ha giocato male, ha trovato una squadra chiusa e se non trovi chi la butta dentro,
che poi l'abbiamo riempita di critiche noi in Italia,
sì,
ma
sì,
non era così dalle altre parti, cioè noi l'abbiamo asfaltati questi proprio oggi, no? Leggo praticamente, vabbè.
Poi detto questo, per quanto riguarda l'Italia sono d'accordo con quello che ha detto il mio omonimo, ma mi ha intrigato molto il quesito che ieri sera Domenico Marocchino ha posto a Marcello Lippi. Cioè, il quesito è questo: l'Italia è molto brava quando ha il pallone tra i piedi, ed è una delle squadre che giocano meglio, perché
quando si deve difendere.
Ecco, no, il quesito è: cosa succederà quando il pallone tra i piedi ce l'avranno gli altri, tipo la Spagna, tipo la Francia, tipo la Germania, ecco, squadre che prediligono il possesso di palla, che possono farti molto male. Ecco, questo è il quesito, non è una questione di scetticismo, è una questione proprio di curiosità di vedere cosa succederà quando si tratterà di difenderci e di ripartire poi.
Questo è un altro, vediamo un po' quello che succede.
Alessandro,
vai.
Sì, non solo questo, ma anche le squadre che ci lasceranno il pallone, ma che, come sottolineava Daniele, hanno poi la capacità di andarti a far male attaccando la profondità, perché la frangia di ieri sera, immagino che una partita eventualmente contro l'Italia, non sarebbe scontenta di lasciarci il possesso palla per poi accendere la moto di Mbappé e andarci a far male in campo aperto. Questa potrebbe essere un'ulteriore lettura, però è perfetto quello che diceva l'altro, Daniele Garbo, cioè attenderei su un giudizio definitivo per l'Italia un crash test un po' più significativo rispetto alla Turchia, che però va detto, insomma, arrivava da una striscia di risultati confortanti, quindi magari siamo stati più noi bravi a farla sembrare molto debole, così come è stato molto bravo, secondo me, il Belgio a far sembrare disastrosa la Russia, che da 3 anni fa, da un mondiale da protagonista, si è presentata davvero in una situazione pessima a questo campionato europeo, ma anche perché probabilmente tra le varie squadre che non sono state nominate, io credo che il Belgio abbia impressionato molto. Se recupererà definitivamente anche Kevin De Bruyne, potrebbe essere veramente la grande antagonista della Francia per i favori del Pro.
Sì, il Belgio pure, altra squadra che ha così destata molta attenzione. Molti hanno inserito anche l'Inghilterra, che sinceramente io dico bene in attacco, però in difesa io sinceramente qualche dubbio me lo tengo. Non so, Daniele, se sei d'accordo.
L'Inghilterra non ha un portiere, ragazzi.
Marco, sono d'accordo con te, l'Inghilterra mostra qualche lacuna dietro, ma un po' anche per l'età dei giocatori. L'Inghilterra comunque mediamente è una squadra giovane, però una squadra da tenere ben osservata, perché a mio avviso ha qualità da centrocampo in su, gioca a grandi velocità, molti giocatori sono abituati a giocare in una certa maniera nei propri club, sono devastanti, insomma, ci sono tanti giocatori che possono aspettare la partita. Io penso che ogni nazionale abbia /2 individualità, è che se gli concedi la profondità giusta ti possono far male. Quindi quando ci saranno le partite, quindi i cosiddetti scontri diretti, quando insomma le partite iniziano a diventare partite, no che queste non siano state vere, ma le partite proprio quelle, che ne so, l'Italia che viene incontra l'Inghilterra, per dire, no? Ecco, sarà molto molto bello capire che tipo di atteggiamento l'Italia andrà ad adottare. Continuerà con questo tipo di gioco che ha visto comunque risultati brillantissimi nel girone delle qualificazioni, seppur incontrando squadre meno attrezzate e meno competitive. Secondo me lì qualcosina bisognerà stare attenti, perché io poi della velocità, tra virgolette, di Chiellini e Bonucci non è che mi fido più di tanto. E concedere 25-30 metri di campo alle spalle di Bonucci e Chiellini, secondo me, bisogna stare un po' attenti contro quelle squadre.
Senti, voglio chiedere una cosa su Pogba, che ieri, insomma, tutti hanno sottolineato la prestazione, ho visto anche un po' sui social tutti a parlare dell'apertura di Pogba, no? Che a me fa un po' sorridere questa cosa, perché se Pogba non è in grado manco di fare un'apertura, un giocatore così mi viene un po' da ridere, insomma. Però ecco, volevo sapere un po' il vostro pensiero dopo la gara di ieri, perché questo è un grande giocatore, ma nel tempo ci ha fatto sempre vedere questa poca continuità, no? E dobbiamo dire che gioca in una squadra fortissima e c'ha dietro di lui uno che secondo me vale per 4, che è Kanté. Che ne pensate, Daniele? Daniele Garbo, scusami, mi sono un attimo distratto.
Allora, guarda, Pogba mi è piaciuto molto ieri, devo dire che inserito in quel contesto fa il suo figurone, insomma, voglio dire, perché con Kanté che gli guarda le spalle, lui è più libero di andare avanti e deve preoccuparsi meno della fase di non possesso. È un giocatore che ha doti tecniche e doti fisiche straordinarie, da fuori classe assoluto, e ovviamente è mancato finora nella continuità, perché anch'io mi aspettavo un'esplosione dopo che lui ha lasciato la Juventus, pensavo sarebbe esploso, così non è stato, ha avuto un sacco di problemi, però è un giocatore che, insomma, io me lo prenderei tutta la vita nella mia squadra, un giocatore così, ovviamente in contesto non solo della Francia, addirittura un giocatore
secondo me scarso, posso dirlo, scarso come Rabiot, ci può stare in un impianto di gioco così.
Ieri ha giocato benissimo.
Figuriamoci Pogba.
Ieri ha giocato benissimo. No, beh, rispetto
per
a,
me,
a
per me prestazione da
6
ieri, però tutti
però quanto,
benissimo.
Ma quanto abbiamo visto? Ieri ha brillato, cioè si vedeva, era diverso rispetto a quello nella Juventus.
A Cinzia piace, sì. A Cinzia piace esteticamente, il taccolino, sì, sì. L'ho capito, però
no, solitamente no, però
Alessandro, che ne pensi? Vado da Iori, mi lascio Dino per ultimo.
Io amo Paul Pogba da, almeno dal 2012, quindi non sono oggettivo in un parere del genere. È chiaro che il Pogba del Manchester United, per motivi che poi possiamo conoscere solo parzialmente, perché evidentemente c'è anche un discorso di fiducia, di rapporti, di problemi con gli allenatori che ha avuto, non è il Pogba che ci ricordiamo alla Juventus, però questo, quando si accende questo giocatore sempre capace di colpi straordinari, io mi auguro che torni dalle nostre parti, perché ne gioverebbe l'intero campionato.
Alessandro?
No, Alessandro, abbiamo sentito Daniele Daino.
Beh, Pogba, insomma, io adesso parlo da allenatore. Se allenassi a certi livelli, insomma, avessi la possibilità nei due centrocampisti, /3, di avere a disposizione e inserire un giocatore come Pogba, ovviamente le porte sono aperte. Poi io mi ricollego un po' a quello che ha detto Alessandro, a me mi dà l'impressione che come giocatore Pogba debba essere anche, tra virgolette, è un grande campione, però motivato al punto giusto, cioè se trova l'allenatore, l'ambiente giusto, e alla Juve l'ha dimostrato con Allegri, perché il rapporto con Allegri era veramente fantastico. Io poi avevo visto alcuni video che tra l'altro a fine allenamento si mettevano lì a giocare a porticine, no? Quindi a fare gol sulla porticina piccola con lanci di 20-30 metri. Però vedi anche
penso vinceva Allegri. Penso vinceva Allegri.
Che tra l'altro le vinceva Allegri, sì, esatto. che tecnicamente era un giocatore formidabile Allegri, io me lo ricordo, seppur piccolino, era un giocatore di qualità. No, però prendo spunto da queste cose per farvi capire l'attenzione che si dava un giocatore come Pogba quando era la Juve, e Pogba la Juve insomma è stato devastante, cioè un giocatore che abbina quantità, qualità, corsa, gioco aereo, è un giocatore veramente completo, anche ultimo passaggio. Poi ieri hai detto bene te Marco, il giocatore quando ha quel valore lì, quel tipo di palla la deve mettere, però sai, metterla per come aveva controllato la palla, perché poi sull'azione bisogna vedere come aveva controllato la palla, aveva fatto quasi un cerchio, l'aveva controllata male quella palla lì, lì per lì, dopo se l'è aggiustata e l'ha messa subito, cioè anche tempi e velocità di visione di gioco eccezionali, quindi
no,
Pogba,
sai,
come
no,
diceva Alessandro,
ammetto una cosa,
insomma, a me Daniele Daino adesso ha anticipato la domanda, cioè proprio sul fattore ambientale che può influire su un giocatore come Pogba, che evidentemente è così, magari ecco,
io sono
nel
tra
Manchester
quelli,
non ha trovato,
esatto,
la sua condizione.
Io sono tra quelli che quando è andato al Manchester mi aspettavo un'esplosione totale di questo calciatore, ma totale,
stato.
Totale, cioè mi aspettavo veramente uno che potesse andare in quel
però,
campionato,
però Marco,
e potesse fare veramente sfracelli.
Ma io sono d'accordo che secondo me è una situazione ambientale.
Però il Manchester United quando l'ha comprato era una squadra in costruzione, non c'era un progetto tecnico di un certo livello quando è arrivato. Man mano però il Manchester,
sì, ma l'ha pagato un sacco di soldi,
crescita, esatto, però la crescita del Manchester è avvenuta anche con la crescita di Pogba, perché poi in quel Manchester United lì Pogba comunque sia nei momenti importanti, sia in Premier ma soprattutto in Europa League, nella competizione, quando si è acceso lui, insomma il Manchester ha accelerato.
No, per carità.
In un Manchester che aveva, secondo me, un Manchester con dei problemi di ricostruzione, ecco. Quindi
no, ma ci sta tutto. Sì,
però
ci sta tutto.
Probabilmente il fattore ambientale proprio lo condiziona molto.
No,
nella
credo che forse l'aspetto. Adesso, Alessandro, quanti anni ha adesso Pogba? Adesso mi sfugge, aiutami. Non ho sotto.
43, quindi 28. Cioè, noi ne parliamo da una vita, ma lui è un
23,
quindi sì. Ancora nel pieno, no, della carriera.
Sì. Però io credo che uno
nella maturità proprio.
Però
adesso
un suo difetto, forse un limite, non so, adesso chiamatelo come volete voi, può essere proprio questa mancanza di continuità, perché in effetti è un giocatore che ha nella continuità il tallone d'Achille, Garbo, me lo sottolineavi anche tu, Alessandro, poi, insomma, fate voi, la continuità gli è mancata un po', no?
Sì, guarda, allora secondo me il limite di Pogba
è il fatto che un giocatore come lui, con le sue caratteristiche, con le sue capacità tecniche, con le sue capacità fisiche, dovrebbe essere un leader. E Pogba non è un leader, è molto semplice. E non lo sarà mai, io credo, per una questione proprio di personalità. È un giocatore che va a rimorchio degli altri, che illumina la scena con giocate straordinarie, ma che non ha le caratteristiche del leader.
Sai, forse è responsabilizzato, ecco, rende al massimo.
Vabbè, vediamo un po'. Sentite, vi riporto questa cosa e poi vi saluto, perché leggevo adesso al volo che il piano B della Juve, se dovesse saltare Locatelli, è niente, Tonali.
Eh sì, è da ieri che gira
piano
questa
B, Tonali.
Sì.
Io riparo. Ah, ecco, Garbo ha proprio dato la sentenza così d'amblè.
No, per carità.
Iori, tu che ne pensi?
Ma io credo che la Juventus in questo momento abbia bisogno di un giocatore, di giocatori, perché il centrocampo è il reparto su cui deve intervenire con maggiore incisività, di giocatori pronti. E in questo senso il percorso di Locatelli, l'esordio boom nel Milan, poi le difficoltà, la flessione e invece la ricostruzione nel triennio con De Zerbi al Sassuolo, offra alla Juventus la possibilità di avere in questo senso un giocatore pronto anche per l'alto livello internazionale, come ha dimostrato tutto sommato l'esordio all'Europeo, che non è stato brillantissimo ma che comunque ha dato l'idea di un giocatore di grande sostanza anche nelle serate di minore ispirazione. È un profilo diverso. Tonali è un giocatore che a certi livelli invece va ancora costruito, perché nel curriculum ha un campionato di Serie B vinto da protagonista con il Brescia, un campionato di Serie A non entusiasmante con il Brescia e culminato con la retrocessione, e un'annata al Milan in cui oggettivamente, anche per la qualità dei competitor lì nel settore mediano del Milan, non è riuscito a dare ciò che ci si aspettava estate fa. Quindi è una scelta completamente diversa come profilo e come maturità del giocatore.
Daino?
Tonali ha un problema, no? Io poi guardo le qualità assolute dei giocatori, discreto tecnicamente, bravino con la palla ai piedi, però la sua velocità, e quindi la velocità nei 10, 20, 30 metri massimo, che sono le misure che devono percorrere i centrocampisti, chiamiamoli moderni, ecco, in questo purtroppo è lento e non ha gamba rapida, io la chiamo la gamba arrabbiata. Adesso non dico che devono essere tutti alla barella, no? Come caratteristiche, però il centrocampista di oggi è cambiato, non è più il centrocampista che faceva pochi metri, no? Il Pirlo che veniva a 5 metri, si faceva dare la palla, te la girava di prima, parte che di Pirlo con quelle qualità
ce n'è solo uno
ogni... certo. Esatto, però se andiamo a vedere il percorso di Tonali, ha ragione Alessandro sul percorso di Locatelli, però attenzione, Locatelli ha avuto anche un allenatore come De Zerbi che faceva del dominio della palla, e quindi il fatto di farlo interagire e fargli toccare palla era la sua, il suo core business, io lo chiamo, no? Dell'allenatore. Quindi Locatelli è stato valorizzato perché toccava 300 palloni a partita, però aveva De Zerbi come allenatore. Allora prendiamo questi giocatori, che tipo di calcio fa l'allenatore invece che in questo caso Allegri? Non mi sembra che faccia tipicamente il gioco che dovrà fare o che ha fatto De Zerbi. Quindi sai, l'interpretazione poi dei giocatori inseriti in una tipologia di visione di calcio differente nel collettivo, e attenzione poi con le valutazioni, perché questi giocatori, se li prendi e li metti in un facsimile, come posso dirvi, di idea tattica e idea di calcio, allora mi sta bene.
Se però invece è diversa,
giocatori abituati a lavorare in una certa maniera, perché Locatelli perché sta facendo bene in nazionale? O comunque si è inserito da subito bene, perché Mancini è un allenatore che sta prendendo quella direzione e non la sta prendendo, l'ho detto anche prima, ormai è più di un anno che Mancini sta lavorando a quel tipo di calcio, e un Locatelli che viene da quel calcio nel Sassuolo e si è inserito a meraviglia, come
certo,
si sono inseriti,
è più facile l'inserimento, certo.
Come si sono inseriti non a caso a meraviglia tutti i giocatori del Sassuolo, perché Berardi come sta giocando in nazionale,
sì, sono d'accordo,
ma perché quel tipo di calcio, non dico che è la fotocopia, perché in qualcosa,
ma siamo
ovviamente
lì.
Mancini di diverso fa, però l'idea di calcio è quella. La Juventus di Allegri fa quell'idea di calcio? Quindi andare a pensare a quei centrocampisti, questa è una mia domanda.
No, ma ci sta come domanda.
Locatelli Poi Locatelli rimane ovviamente un centrocampista che, se hai bisogno di geometrie, quindi di velocità di movimento palla, è un giocatore che è già pronto, come diceva Alessandro. Su Tonali ho più dubbi.
Hai dei dubbi. Garbo e chiudiamo. Daniele.
Poi Marco. Sì, rapidamente.
Ah, aspetta, vai tu, poi c'è una cosa che vuole aggiungere Alessandro. Vai Daniele.
Con Daniele mi ha dato l'assist, facciamo una puntata. Se sarebbe aspettato quando avevano 16-17 anni nel settore giovanile del Milan, Roberto De Zerbi, allenatore così maniacale, così martello, perché insomma da ragazzino mi ricordo, perché magari era un altro tipo di uomo, poi dopo ne parliamo, ma ci vorrebbe una puntata apposta perché...
Grande Ale, la facciamo questa cosa, dai. Daniele, stavi dicendo? Garbo?
Sì, no, rapidamente, credo che abbia detto giusto alla fine del suo intervento Daniele Daino, cioè la Juventus credo abbia bisogno di un giocatore pronto, e sicuramente Locatelli è più pronto rispetto all'altro obiettivo, al piano B, insomma. Secondo me nel Milan quest'anno ha avuto le occasioni ma non le ha sfruttate, ha dimostrato di essere ancora un giocatore in crescita ma deve ancora imparare parecchie cose, insomma, mentre Locatelli è un giocatore sicuramente più pronto.
Per sì, non sì, parlare di Pogba.
Dai. Allora, chiudo dandovi questa cosa. Allora, al Verona si presenta Di Francesco. Ho sentito grande fiducia, non stravolgerò la squadra. Quindi le prime battute. Guarda, di Francesco.
Abbiamo parlato anche prima di lui, ci sono le sue parole. Dobbiamo migliorare la ricerca della Germania in via del gol.
Va bene. Saluto e ringrazio tanto Daniele Garbo. Un abbraccio, Daniele.
Ciao
Daniele, grazie anche a Daniele Daino, a presto e buon lavoro,
ciao,
come
Marco,
sempre Daniele.
Ciao.
E poi al mio amico compagno di avventura che porto sempre le cuore, Alessandro Iori. Ale, buon
ciao,
lavoro,
Alessandro,
a presto.
Buon lavoro.
Ciao Marchino. Ciao.
Un abbraccio.
Ti segnalo che in tangenziale a Milano c'è la safety car, e attenzione.
Ah, sì?
Io adesso sono pronto a partire dietro la safety car, appena spegne le luci io supero tutti e me ne vado.
Grande.
Ciao ragazzi.
Un abbraccio, questa cosa che mi hai girato mi fa sorridere, però audio. Vai audio.
Gromit Ciocca.
Ciocca.
Gromit Ciocca.
Grazie.
Sì.
Grazie. Sì, la pronuncia precisa, va bene, ormai abbiamo capito. E poi quando rientriamo, Marco, volevo un attimo aprire una piccola parentesi.
Ciocca però, non Giaca.
Su una parentesi importante.
Lì, sì.
Adesso ti faccio...
No, era per dire, sembra più C che G, eh?
Però è una G.
Ho capito, però lì sembra
credo
più una
che
C,
chi
ragazzi.
Ha inviato dovrebbe
quindi vedi
essere...
che siamo proprio al limite, no? Quindi dai,
sì.
Stiamo parlando di una cosa veramente, come dico io sempre, io
minuziosa.
No, non sono maniaco, non so, è borderline, cioè non sono maniaco, mai stato maniaco delle pronunce, perché poi penso che deve capire l'ascoltatore dove tu sei diretto in quel caso, no? Quindi l'importante è far capire e usare una che sia conforme. A me non piace quello che cambia poi costantemente durante la partita.
Una volta che si stabilisce quella.
No, perché succede anche questo,
sì,
che
sì,
si parte in un modo, si finisce in un altro. Dai.
Insomma, adesso ti faccio vedere una pausa una cosa.
Sì.
E al rientro ne parliamo, perché
va bene, dai.
È una cosa giornalistica.
Va bene, dai, tra pochissimo, break.